l'altra Europa.
Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa, come ogni settimana qui con il nostro appuntamento dedicato all'Europa, l'Europa che scopriamo, conosciamo, seguiamo giorno per giorno da Radio 24 nella sua attualità economica e politica. Il sabato cerchiamo di trovare anche altri punti di vista. Ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, @FedericoTaddia, i social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio e oggi sarà un lungo viaggio attraverso i Balcani. La Jugoslavia è una bici, il manubrio è la Croazia perché è la sua guida, il maresciallo Tito era croato, il telaio invece, la struttura portante, è la Serbia, i pedali, motore economico del tutto, la Slovenia, le ruote, amalgama delicata di aria, acciaio e gomma, sono la Bosnia, la sella che si sfila senza clamore, il Montenegro, la catena, piccola parte a servizio del tutto, la Macedonia e infine il campanello, il Kosovo. Nel 1989 si è messa a suonare, ma nascosto dal frastuono del muro che cadeva, nessuno l'ha sentito. E questa metafora a pedali della Jugoslavia di Andrea Aragona, autore del libro Jugoland, In viaggio per i Balcani, Becco Giallo editore, un libro particolare perché è un libro anche a fumetti in alcune sue parti, disegnato da Gabriele Gamberini, una sorta di manuale di viaggio per non addetti ai lavori, ma un viaggio che non è solo una guida turistica, ma un viaggio anche antropologico, è un viaggio fatto di storie e di storia, un viaggio per conoscere quel pezzo d'Europa, un po' dentro, un po' fuori, un po' indeciso. E Andrea Aragone, qua con me. Ciao Andrea.
Buongiorno a tutti.
Allora, Jugoland con la Y, tanto Jugoland, che dà l'idea di un po' è un qualcosa di fantasioso, un po' una sorta di parco di divertimenti. Che cos'è questa Jugoland oggi?
Beh, Jugoland è sicuramente un posto dove ci si diverte oggi. E l'intento del libro è un po' questo, cercare di raccontare quello che è rimasto oggi della Jugoslavia, quindi i paesi balcanici, tutte le repubbliche che sono nate dalla guerra degli anni 90, per invitarle ad andare a visitare. Quando pensiamo a Jugoslavia pensiamo sempre alla guerra, ci viene in mente Srebrenica, l'assedio di Sarajevo. Ecco, dopo 20 anni però, anche se ovviamente ci sono ancora degli strascichi della guerra, è bene mettersi in testa che quei paesi oggi sono qualcosa di diverso, c'è gente ospitale che li vive ed è bello andarli a visitare.
Tenteremo di fare una sorta di visita radiofonica appunto attraverso la ex Jugoslavia che tu conosci bene, un viaggio in più tappe, sei stato tante volte, mi raccontavi prima, alcuni viaggi mirati, altri viaggi un po' più improvvisati, interviste che volevi fare, persone che invece ha incontrato per caso. Noi qui parliamo di Europa, di Unione Europea, di cultura europea. Ecco, lì che Europa è respirato?
Questa è una domanda molto interessante, perché quando si pensa ai Balcani ci si immagina qualcosa che è molto lontano, senza ricordare che invece sono sostanzialmente dei nostri vicini, i popoli balcanici. E quindi sono partito, come dice Luca Zanoni nella sua prefazione, che ringrazio Luca Zanoni e Osservatorio Balcani Caucaso per la loro competenza negli studi che producono sui Balcani, ho provato a fare un viaggio attraverso l'Europa che c'è lì, attraverso quelle repubbliche per scoprire quanto ci sono vicine e quante invece ci sono lontane. Ho scoperto che in realtà ci sono molto più vicine che lontane, anche se noi non lo sappiamo. Prima abbiamo sentito ad esempio un pezzo degli Asra, si intitola Balkan, la canzone più famosa degli Asra. Gli Asra sono un gruppo che è jugoslavo, croato, che negli anni 80 è molto ascoltato dai giovani jugoslavi, fa parte di quel filone rock jugoslavo che spopolava in Jugoslavia, ma che ha fatto fatica a spopolare anche qui da noi. Da noi sono arrivate le canzoni forse più tradizionali, più folk, e invece quando si va in Jugoslavia si scopre che anche la musica ha molto altro da dire, noi abbiamo molto da scoprire.
Jugoland, diciamo anche appunto questo taccuino di viaggio per non addetti ai lavori, nel senso che è veramente una cosa che può essere sfogliata da tutti, perché è un viaggio a 360 gradi, e anche questa scelta di fare delle pagine a fumetti che è molto moderna, molto, molto attuale, e cosa dà in più? Nel senso che è una sorta di reinterpretazione della ex Jugoslavia?
Non vuole essere una reinterpretazione, vuole essere uno stimolo in più attraverso un nuovo mezzo. Il libro è edito da Becco Giallo è una casa editrice che fa cronaca, che fa giornalismo a fumetti, e si è voluta lanciare in questa nuova avventura, un po' scritto, un po' fumetti, un po' immagini e un po' fotografie. Lo abbiamo fatto sulla Jugoslavia e abbiamo voluto usare i fumetti parlando di Jugoslavia perché il fumetto è uno strumento che è semplice, che permette di avvicinare anche qualcosa che sembra frivolo, il fumetto, ma invece non lo è. Permette di approfondire, permette al lettore di tornare indietro, ripensare. Il lettore diventa parte del fumetto. Ecco, ci è sembrato utile perché Jugoland non vuole essere un libro per specialisti, vuole essere un libro per tutti, soprattutto per coloro che hanno spesso sentito parlare di Jugoslavia, però non hanno le idee ben chiare. Ecco, noi abbiamo voluto con questo libro, con questo mezzo che è quello del fumetto, cercare di avvicinare chi ha un po' di interesse ma che magari è spaventato dai dettami di geopolitica, che possono essere effettivamente molto pesanti per chi non ha letto nulla prima.
Parency.
Ancora sonorità balcaniche in questa puntata dell'Altra Europa in parte dedicata a Jugoland, in viaggio per i Balcani, il libro di Andrea Ragona e Gabriele Gamberini. E Andrea, la birra come un'altra metafora, la birra per capire meglio la ex Jugoslavia?
Sì, ci siamo concessi un neologismo in copertina, una guida enopolitica, un po' per far capire che appunto si parla di consigli enogastronomici, ma si parla anche di politica. Ecco, li abbiamo voluti mettere insieme, in particolare per descrivere la Bosnia. La Bosnia è un paese che più degli altri probabilmente paga ancora lo scotto della guerra, e purtroppo ancora oggi ci sono delle divisioni etniche molto più che negli altri paesi. Le abbiamo volute raccontare attraverso questo capitolo che si chiama La linea della birra, facendo vedere in un viaggio che parte da Mostar, la famosa città del ponte, come le diverse etnie bevono diversa birra. Sono sostanzialmente un segno di demarcazione per dire se sei croato cattolico, musulmano bosniaco o serbo ortodosso. Quindi se tu vai a Mostar o nel resto dell'Erzegovina e poi viaggi verso, come ho fatto io in questo viaggio, verso Trebinje e Repubblica Srpska, che è l'entità serba della Bosnia Erzegovina, ecco, puoi notare come se ti servono birra Karlovacko, che è di Karlovac, al 99% sei entrato in un bar gestito da croati. Se invece, come è normale d'altronde, a Mostar ti versano Sarajevsko pivo, è normale perché c'è una fabbrica della Sarajevsko pivo a Mostar, allora quel bar è probabilmente sulla sponda musulmana del ponte. Se invece viaggi verso la Repubblica Srpska, improvvisamente ti verseranno Jelen pivo, che appunto è la birra di importazione serba. Ecco, abbiamo voluto far capire attraverso la birra, che è un elemento insomma che tutti possono bere, che magari spesso si va al bar e si chiede una birra, come in realtà anche dietro a queste piccole cose purtroppo ancora in Bosnia ci sono delle differenziazioni etniche. L'abbiamo fatto per cercare insomma di superare, dare il nostro contributo per superarle, insomma, che un giorno anche questi popoli possano bere le birre reciproche l'uno degli altri, anche perché sono tutte buone. Quindi è un consiglio di assaggiarle tutte e tre.
Andrea, ma nel chiacchierare con le persone, negli incontri informali, immagino tu ne abbia fatti molti, giovani ma anche meno giovani, si può prescindere dalla guerra o comunque le tracce della guerra ritornano continuamente nei discorsi di una normale quotidianità, di una normale conoscenza reciproca, di una normale contaminazione anche? Cioè, la guerra comunque è colonna sonora del vissuto anche oggi?
Sarebbe disonesto non parlare di guerra, perché la guerra c'è stata, ai suoi strascichi tuttora, fino ad oggi purtroppo. Però anche parlando con delle persone che vengono da quei posti dopo che hanno visto il libro, sono persone che sono molto contente perché finalmente si parla di quei paesi non solo della guerra. Quindi sì, i ricordi della guerra ci sono, però c'è anche una voglia di andare avanti, di superarla. E, anzi, forse ci sono nella misura in cui ne abbiamo fin troppo pochi qua. Abbiamo vissuto la guerra nei Balcani come una guerra molto lontana, senza in realtà affrontare davvero la realtà, che era una guerra nei nostri vicini di casa, che si sparavano a poche centinaia di chilometri. E mi piace citare proprio, insomma, un qualcosa che ci viene fatto rimproverare dai cittadini di Sarajevo che hanno vissuto la guerra, quasi quattro anni di assedio. È un monumento che hanno dedicato all'Europa. Si tratta sostanzialmente di un monumento, gli aiuti umanitari che noi mandavamo, delle scatolette di carne. Ecco, loro hanno riprodotto in grande una scatoletta di carne, che spesso mi hanno detto chi viveva lì durante l'assedio, arrivava carne avariata, però i nostri telegiornali la chiamavano aiuti umanitari. Ecco, loro hanno fatto questo monumento e sulla base hanno scritto la riconoscente cittadinanza di Sarajevo. Ecco, dietro quel riconoscente credo che ci sia molto più di una parola, c'è tutto un senso di farci capire a noi che forse abbiamo fatto troppo poco quella volta.
Questo è Jugoland, in viaggio per i Balcani. Sì, un bel racconto dell'altra ex Jugoslavia, comunque, che c'è, perché comunque fa parte della cultura balcanica, per fortuna, una cultura balcanica fatta di vecchie divisioni e nuove unioni. Nel senso, c'è comunque qualche elemento moderno, soprattutto nelle nuove generazioni. Tu l'hai captato questo desiderio di darsi la mano?
Sì, molti di diversi paesi, quando io... Ma come vivete oggi? Beh, caso emblematico di una ragazza che ad esempio ho intervistato in Bosnia, Asra si chiama, come il gruppo che ascoltavamo prima. Lei è musulmana di origine, ha peregrinato per l'Europa durante la guerra, scappando dalla guerra, e poi è ritornata nella sua città, Bielina, una città ridisegnata etnicamente, dove adesso la maggioranza sono i serbi. Gli ho chiesto: ma tu hai amici serbi? E con un sorriso si è girata verso il suo ragazzo e mi ha detto: ecco sì, ad esempio lui è serbo. Quindi sì, c'è qualcuno che vuole superare il passato.
Con me oggi in studio torniamo a Jugoland con Andrea Aragona. Andrea, abbiamo appena ascoltato un post-it, che sono gli Europost-it, le nostre segnalazioni di iniziative, eventi, corsi in giro per l'Europa. Si parlava di sport come opportunità per fare volontariato. Lo sport gioca un ruolo fondamentale anche nella ex Jugoslavia.
Sì, lo sport torna parecchio in questo libro, e torna perché sono le persone che ho intervistato che me ne parlano. In particolare, quando io chiedo a tutti: quando hai capito che la Jugoslavia era finita? E molti rispondono legando questo momento a eventi sportivi. In particolare ce n'è uno che torna più degli altri. È la partita giocata nel 90 fra Stella Rossa di Belgrado e Dinamo Zagabria. A Zagabria la partita finisce in scontri, perché erano ormai le fazioni, i due gruppi ultra erano guidati da gruppi nazionalisti croati e serbi, che trovarono il momento in quella partita di creare dei ferocissimi scontri che obbligarono la partita a essere sospesa. Zvonimir Boban, il famoso giocatore del Milan, prese addirittura a calci un poliziotto serbo, quindi simbolo della Jugoslavia, per difendere un tifoso croato. Ecco, in molti hanno visto quel tra l'altro capo degli ultracroati c'era la Tigran Khan, quindi quello è stato un momento in cui tutti si sono resi conto che quello non era uno scontro fra due opposte tifoserie, ma fra due opposti nazionalismi. Poi è molto interessante legarla a un'altra partita che si svolse 10 anni prima, Stella Rossa di Belgrado contro Hajduk Spalato a Spalato. Arrivò la notizia della morte di Tito e lì le due squadre, i tifosi, i dirigenti, arbitri, tutti quanti si misero insieme a piangere e a cantare. Ecco, solo in 10 anni lo sport fa capire come da un'unità nazionale si sia arrivati a degli opposti nazionalismi, appunto in un breve arco di tempo.
Ultima tappa del nostro viaggio nei Balcani con Jugoland, il libro di Andrea Ragona e Gabriele Gamberini, Becco Giallo, questa guida non guida, perché è un tuffo, ti avvolge, ti fa conoscere, scoprire, assaporare, insomma è veramente una camminata a cinque sensi lungo i Balcani. E Andrea, chiudiamo anche con un messaggio bello che avete raccontato proprio con la tecnica del fumetto.
Sì, in una delle parti a fumetto di Jugoland vogliamo raccontare una storia diversa della guerra. Di solito si parla di Srebrenica, di crimini più orrendi. Invece Osservatorio Balcani di Caucaso, tramite Luca Zanoni, ci ha suggerito di raccontare un'altra storia. La storia di Sergen Aleksic, un ragazzo di etnia serba della Bosnia, che viveva in Bosnia, che dicendo no, io non ci sto a una guerra fra etnie, io ci sto a difendere i deboli da qualsiasi parte, di qualsiasi etnia essi siano. Ecco, un giorno durante un rastrellamento i militari serbi trovano un suo amico musulmano e cercano di portarlo via. Ecco, Sergen Aleksic si frappone fra il suo amico musulmano e i soldati serbi, lui serbo viene ucciso di botte dai soldati serbi per difendere il suo amico musulmano. Ecco, abbiamo voluto rendergli omaggio nel nostro piccolo e cercare di far conoscere la sua storia di amore verso gli amici di qualsiasi etnia sono. Insomma, non ci sono diversità, ci sono solo gli amici.
Grazie davvero Andrea per aversi fatto viaggiare con te e anche buon viaggio alla ex Jugoslavia verso l'Europa, perché credo che possa essere veramente una bellissima risorsa per la nostra Unione Europea, la cultura balcanica.
E buon viaggio a chi vuole partire per quei paesi quest'estate, visto che tra l'altro sono anche molto economici.
Grazie a Margherita In, Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Paolo Corleone alla parte tecnica, e come sempre a voi in ascolto. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao!